Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yule. Meta. Jacket. Yule Metal Jacket.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Bentornati anche questa settimana a Yulm Metal Jacket qui su Radio Yulm. Allora ragazzi, sono sempre io. Oggi siamo stiamo registrando da una futura zona rossa. Ma sapete chi è che questa settimana ci grazia della sua presenza ed è una grandissima esperta di zone rosse? Anna, ci sei?
Ci sono, finalmente sono tornata, sono qui.
Dei nostri, Anna, è una notizia sì. Che mi rende felice, gioioso, probabilmente per i prossimi 30 secondi e poi dimenticherò tutto. Ma non dimentichiamoci anche di salutare il nostro Alessandro, che è a Varese in questo momento. Cinzia, che anche lei questa settimana è con noi. Altra grande notizia, che la sentiremo più tardi. Ora in questo momento parleremo solo di Anna un po' per riprendere il feeling, la sinergia tra gli speaker, però poi la sentiremo. E ringraziamo anche Massimo, che anche oggi, San Massimo, è in regia per noi a Yule Metal Jacket. Allora Anna, come ti senti?
Strana, nel senso che riprendere a fare Yule Metal Jacket a distanza è comunque un'esperienza nuova e mi sento un pochino alle prime armi come 2 anni fa, che poi tra l'altro era comunque novembre che abbiamo iniziato a questa grande avventura Yule Metal Jacket e tra l'altro, diciamo questo piccolo spoiler, su una puntata su Harry Potter. E
perché c'è un collegamento con la puntata di oggi.
C'è un collegamento, non è su Harry Potter, ma c'è un collegamento.
Beh, allora no, ragazzi, rompiamo subito il ghiaccio per il ritorno di Anna. Oggi in puntata parleremo del famoso regista Cuarón. Sai che non mi ricordo mai qual è? Alfonso?
Alfonso Cuarón.
Mi confondo tra Alvaro e Alfonso. Alfonso Cuarón, che ha diretto uno anche dei film di Harry Potter, se non sbaglio, Il prigioniero di Azkaban, spero Cinzia che io l'abbia pronunciato bene. Anna, però, sai qual è un rito per quando si rientra in radio? L'ho fatto fare anche Alessandro. Perché non inizi nel frattempo a leggerci i social e i vari contatti? Per riprenderti un po', per ristabilire
sì,
le gerarchie, ecco. Certo, vai
allora,
Anna.
Noi siamo in onda adesso su www.radioyulm.it e potete ascoltarci in replica il sabato alle 18. Ovviamente vi ricordiamo un attimo i nostri profili social dove potete seguirci, ovvero Instagram @radioyulm e Facebook Radio Yulm.
Bene ragazzi, torneremo tra pochissimo con il primo film e la biografia di Cuarón. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Ruby Tuesday dei The Rolling Stones.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. So free, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Questa era Ruby Tuesday dei The Rolling Stones, dal film, tra l'altro, di Quaron, Children of Man, del 2006. Allora, torniamo qui in studio per iniziare questo fantastico viaggio sul nostro Alfonsino. Ora, penso che tutta la puntata lo chiamerò a così, Alfonsino. Allora, partiamo chiaramente dalla sua biografia, un po' dalla sua vita. Anna, cosa ci sai dire di Alfonsino?
È bello Alfonsino esordisce nel 1992 con un film dal nome Solo con tu pareja. Ora, spero che la pronuncia sia esatta, perché non faccio spagnolo da circa 2 anni, quindi di conseguenza Parreca. Non posso utilizzare nemmeno la scusa
la
che sono appena Parreca. Uscita dalle lezioni.
E tranquilla Anna, già prima non avevamo una buona idea di te, quindi nel senso
è solamente peggiorata.
Non hai né peggiorato né migliorato, è tutto a posto. Comunque, non vorrei stopparti.
Lui con questo film ottiene un discreto successo internazionale che lo fa avvicinare al mondo cinematografico americano. Diciamo che, per l'appunto, la prima produzione statunitense da lui diretta è stata A Little Princess del 1995, quindi ci ha messo solamente 3 anni per produrre un film americano, bravo Alfonsino. E di seguito ha fatto Great Expectation del 1998, nel quale Cuarón si avvale di un cast eccezionale, ovvero della Hawke, di De Niro, e quindi di conseguenza ancora una volta va a confermare il suo talento.
Che tra l'altro mi ricorda tantissimo, nella puntata della settimana scorsa parlavo con Alessandro di Quentino Tarantino, che stessa cosa anche lui. Cioè, com'è possibile che qui in America arrivano, fanno un film, bam, il secondo cast della... Non si può dire perché... no, siamo in faccia protetta. E subito spawnano, così siamo bravi tutti. Sarei bravo anch'io, vero Anna, che sarei bravo anch'io a fare così il regista?
Ne ho i miei dubbi, però crediamoci.
Va bene Anna, non hai fiducia in me. Però comunque la definitiva notorietà del nostro caro Alfonsino Cuaroncino arriva con la direzione della sceneggiatura, insieme al fratello Carlos, di I Tu Mama Tambien, film del 2001, vincitore alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia per la miglior sceneggiatura, che è un po' un road movie provocatorio, di quelli un po' crudi, malinconici, molto stile un po' americani, un po' anche decadente, non saprei come definirlo. Poi nel 2006 arriva Children of Men, che però è tratto dal romanzo di P.D. James, non mi chiedete le iniziali, ragazzi, io sono pessimo su queste cose. Favola nera ambientata in un apocalittico 2027.
Potevano ambientarlo nel 2021, forse
vorrei dire
questa cosa.
Secondo me te la sei presa larga col 2027. Potevi fare... cioè,
2020-2021.
Assolutamente sì. Secondo me si è spostato un po' troppo in là. Oddio, anche se dice in un apocalittico vuol dire che abbiamo tempo per farci. Però io ho fiducia che possiamo farlo anche prima. Ma ora arriviamo a un altro film importantissimo. Però guarda Anna, lascerò parlare te e io mi gusterò gli sguardi di Cinzia qui in diretta.
Sì, in realtà...
guardando su Skype.
Mi ha lanciato la patata bollente, perché parlare di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban con Cinzia che ci ascolta non è una cosa semplicissima, perché è un attimo che sbagli e...
Non so come sia potuto accadere, Anna. Ho parlato io, toccava a te, voglio che ci devo
guarda
dire.
Caso.
Tutta tua.
Comunque, a dire la verità, del prigioniero di Azkaban ne parleremo successivamente in puntata, quindi mi dirò solamente che è stato girato nel 2004, ed è il terzo episodio della saga del famoso maghetto inglese, e successivamente comunque lui non si ferma e continua nel 2007 con dei documentari questa volta, ovvero The Possibility of Hope e The Shock Doctrine. Poi nel 2013 continua con film di fantascienza, ha diretto anche Gravity, tra l'altro, per il quale ha vinto un Golden Globe, il BAFTA, il premio Oscar come miglior regista, quindi chi più ne ha più ne metta. E arriviamo...
poi ce lo ricordiamo tutti, la fantastica nottata che ha avuto nel 2019, però per Roma, il suo film scritto e diretto nel 2018, che noi ce lo ricordiamo per i più affezionati intervistammo anche il professor Gianni Canova riguardo proprio la vittoria di Cuarón, vabbè, tutta la serata degli Oscar, e infatti vinse tutto quello che poteva vincere, non mi veniva il termine, era il Kim Jong-un prima di Kim Jong-un. Tutto quello che poteva vincere l'ha vinto. Miglior regista, miglior fotografia, miglior film straniero e vabbè, tra l'altro anche i BAFTA e i David e di Donatello.
Io vorrei concludere ricordandomi della post-vittoria di Cuarón. Sì. Arrivò il professor Canova in classe e fece: perché qui di Roma ne esiste solamente uno e di certo non è quello di Cuarón, è di Federico Fellini.
Beh no, certamente. Vabbè, lì, io mi ricordo. Sì, ma io mi ricordo anche un commento del professore che ci fece in quell'intervista, che però sapevamo, che Roma era stata fatta per vincere. Era solo quello. E nel frattempo ci ritroviamo tra poco, ragazzi. Questa, ragazzi, era Sunflower, lui era Post Malone. Siamo sempre qui, Yulm Metal Jacket, su Radio Yulm, programma di cinema. Io lo ricordo perché fa sempre bene saperlo. Allora, Anna, dove ci eravamo lasciati? Eravamo arrivati a parlare di lui.
Harry Potter.
Alfonsino Cuaroncino, il nostro caro Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Io non ricordo mai cos'è, il terzo o il quarto della saga. Ho sempre dei dubbi, devo essere sicuro. È il terzo.
Ma guarda che puoi recuperare tutta la saga in onda su Canale 5 ogni giovedì alle 9:10, forse anche più tardi perché per quanto dura Striscia la Notizia, e così non avrai più scuse, Cinzia potrà finalmente amarti e potrai ritornare il preferito di Cinzia.
Ma che marchetta deliziosa! Marchetta deliziosa, una poetica di marchetta. Ma no, Anna, ma l'avrò visto 300.000 volte, io dico solo per pura ignoranza e per memoria, non ricordo. Allora, arriviamo a parlare appunto del terzo capitolo della saga del piccolo maghetto inglese, Bacchette e T. Fortunatamente per gli spettatori è anche uno dei migliori episodi, forse, tra tutta la serie, almeno per quello che ricordo io, anche Cinzia mi conferma. È appunto il film del 2005, più o meno, 2005-2006, se 2000, non sbaglio, 2004.
Sì.
Ah, 2004, mm-hmm. Ok, 2004, scusami, armato. Perdonami, Cinzia. Comunque, il regista messicano era già realizzatore del bizzarro Y tu mamá también, come detto prima, che era un viaggio iniziato con i due adolescenti alla scoperta del loro mondo adolescenziale, senza stare a spingerci troppo in là. Riesce a conferire a Harry Potter un'immagine molto più adulta e convincente che nei due film passati, dove comunque era anche molto piccolo. Io mi ricordo nella Pietra Filosofale e nella Camera dei Segreti quanto avranno avuto, 9-10 anni? 11?
11 anni, sì.
E quindi comunque riesce a dargli anche già una connotazione più adulta. Iniziamo già a vedere in prospettiva quello che potrebbe diventare, sia dal punto di vista fisico, chiaramente, perché i ragazzi stavano crescendo, gli attori stavano crescendo, ma anche se dal punto di vista psicologico, quella che potrebbe essere la progressione del personaggio Harry Potter. Non so come, che cosa ne dici tu.
Sì, è visibile anche questo spingersi verso temi più dark e oscuri anche dal logo di Harry Potter che, se noti, dal primo all'ultimo inizia a diventare sempre più scuro, ma anche un pochino più diroccato, insomma, comunque perde anche della distintezza del logo principale che c'era nel primo film e quindi di conseguenza vi è una crescita sia personale ma anche tipo fisica a questo punto, è proprio un continuo nel cammino di questi tre maghetti, insomma, perché alla fine diciamo che Harry Potter non è solamente la storia di Harry Potter, ma è un film corale. Tra l'altro...
No, vabbè, allora, ne stavo facendo un discorso settimana scorsa con riguardo Harry Potter, che per ovvie ragioni non possiamo riportare qui in radio, per varie tematiche. Però io quello che dico è... Comunque il prigioniero di Azkaban è un po', secondo me, il giro di boa di tutta la serie. Cioè, si eliminano un po' quelle derive un po' infantili che riguardava l'approccio proprio del personaggio... dei personaggi, chiaramente, scusate, io penso a Harry Potter, però comunque di tutti i ragazzi, a quello che sarà poi il pericolo in generale, anche perché nei primi due mi sembravano pericoli più ristretti, cioè in fin dei conti il primo cioè pericoli più blandi rispetto a quello che è poi tutta la saga, e quindi ho apprezzato comunque che Quarone sia riuscito, anche perché comunque il prigioniero di Azkaban non ha quella scena devastante. Ma, però non so, si può dire, mica spoiler ragazze, io vi chiedo conferma.
Oddio, spero di no. Comunque in realtà vorrei dire solamente che i primi due film erano stati diretti da Columbus, quindi anche questo cambio dai primi due film al terzo, che comunque c'è anche un cambio registico, porta anche forse a una voluta crescita dei personaggi, come se, diciamo che anche nei primi film, per l'età che presentavano i ragazzi, dovevano... affrontare delle difficoltà, però sì, sempre relative e proporzionate alla loro crescita e alla loro età. Con questo avvento, comunque, con questo arrivo di Quaron, vengono un pochino cambiate le carte in tavola, quindi di conseguenza anche la tematica del tempo, che poi avremo anche modo di approfondirne con un'esperta, quindi...
Sì, però allora, scusami, potremmo anche dire che, come stavo dicendo prima, Cinzia mi ha zittito. Nei primi due film il problema, cioè il nemico viene dall'esterno, in questo caso viene dall'interno, da un po' dai protagonisti stessi. Ah, quindi ecco perché Cinzia prima mi voleva zittire quando ho provato a fare nemici di serie A, nemici di serie B, mi ha zittito e io non ci sto a questo punto. Però ci prendiamo una pausa per riflettere, ci ascolteremo Zero degli Imagine Dragons. Nel frattempo vi ricordo che torneremo nel prossimo intervento con Il figlio degli uomini, film di Cuarón del 2006. Siamo sempre qui, Yulm Metal Jacket, Radio Yulm, Cinzia, Ale, Anna, Giacomo, tutti qui. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find it hard to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Set me up, set me down, set me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, no. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like
tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free.
E su Zero degli Imagine Dragons, che se non ricordo male dovrebbe essere colonna sonora del film Ralph Spacca Tutto di qualche anno fa. Se state cercando un legame con la puntata su Alfonsino Quaroncino, non esiste, è che in realtà la canzone ci piace molto, e mi spiace, devo essere sincero. Allora, Anna, ci sei? Sei
ancora sì, ci sono.
Perfetto.
E sono carichissima per questo intervento, perché parliamo del film I figli degli uomini, che è ambientato, come abbiamo detto precedentemente, nel 2027, quindi un futuro non troppo distante dai giorni nostri, infatti, in cui nel mondo non si può più procreare. Infatti l'Inghilterra rimane unica zona franca e deve confrontarsi con le guerriglie urbane. So per quale motivo, ma mi ricorda, ora potrò dire una stupidaggine, ma un pochino...
Dilla.
Il racconto dell'ancella. All'incirca di base c'è sempre questa cosa che... Dio, molto tirate in avanti, così, che sempre questa roba che non si può procreare, insomma. Va bene, e come protagonisti abbiamo Clive Owen, che interpreta Tio, che è rapito da Julian, interpretato da Julian Moore, e è una donna attivista che deve portare sulle sue spalle una grandissima responsabilità. Infatti dovrà condurre salva una giovane donna fino a un santuario sul mare, dare la possibilità al mondo di evitare l'estinzione.
Oh, allora, noi abbiamo detto che ci auguriamo che il 2027 è così vicino, speriamo di non arrivare, o almeno speriamo che le sequenze le faccia Quaron, perché lui riesce a illustrare fino in un mondo grigio, comunque oppressivo in colore, non trovo altri aggettivi per descriverlo, comunque ce lo fa apprezzare. È un film che comunque è molto difficile, sia per, non voglio dire il tema, per la storia comunque, perché è un romanzo, appunto, come detto prima, da P.D. James, scrittori utopistici e futuristici.
E qui interrompo, scrittrice abbiamo scoperto, ovvero Phyllis Dorothy James.
Scrittrice. Come sempre Ale si farà sentire più tardi dopo questa fantastica notizia. Grazie Ale, grazie Anna. E comunque il film è anche molto esposto dal punto di vista comunque degli stereotipi, l'utilizzo di alcune di un universo linguistico molto complesso, che è molto anche diverso da quello che da quello che utilizziamo oggi, da quello che avremmo pensato di utilizzare. Non so se ho seccato di la macchina da presa segue, diciamo, Theo Clive Owen in tutte le situazioni, come un inviato di guerra, una visione quasi un po' da documentario del futuro. Non so se mi riesco a spiegare. Un po'
sì,
per
sì, certo.
Anche alleviare il senso di chiuso, di claustrofobia, che è un po' quello che è la mancanza di certezza, cioè non sapere più che cosa fare, chi siamo. Un po' questo
sì.
Penso che sia anche un futuro.
E la macchina da presa lo segue in questo continuo alternarsi fra questa sorta di esperienza preindustriale in cui ci sono palazzi che sembrano quelli della rivoluzione industriale e quelli del post-atomico, infatti c'è comunque una scarsità di vegetazione, quindi anche da un punto di vista di scenografia si vede la mano di Alfonso Cuarón, insomma.
Le immagini di guerra, che secondo me sono ormai un grande filone, lui comunque ci è entrato bene, cioè nel senso rappresentare scene di guerra, penso che sia facile. Ma in realtà non lo è. Cioè, probabilmente le scene più belle nei film di guerra sono quelle dove non c'è la guerra. Giusto per citare Full Metal Jacket, grande film da cui noi prendiamo il titolo, la scena finale con la marcia di Topolino. Bam, che penso conosciamo tutti, ma che io ci tengo sempre a ricordare, e so già che è una bella sviolinata, sì, lo so.
Infatti, qua, diciamo...
anche da qui è apprezzabile questo suo lavoro.
Sì, perché comunque lui, al contrario di Full Metal Jacket, per l'appunto, come hai detto tu anche precedentemente, riprende quella che è la guerriglia all'esterno della zona franca, che potrebbe anche apparire quasi fosse uno spaccato del conflitto jugoslavo. Però per Antitesi comunque vi è anche la speranza di vita, di rinascita, di quello che potrebbe essere un mondo nuovo, che diciamo che è l'unico spaccato di ottimismo che per l'appunto si ritrova in questo film, che... per l'appunto è un percorso al buio in cui il caso regna sovrano ed è il fattore dominante dell'esistenza di tutti i presenti, ecco, di tutti i protagonisti presenti.
Sono d'accordo. Beh, allora, su questo lui ha mantenuto la stessa linea di Harry Potter, per modi molto diversi. Allora, noi ci ascoltiamo ora Pretty Woman da Roy Orbison, torneremo per parlare di Gravity, sempre Alfonsino Cuarón, qui su Full Metal Jacket.
Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy.
Ragazzi, torniamo qui, Full Metal Jacket. Come vi ho detto prima, arriviamo a parlare di Gravity, film di Alfonsino Cuarón, con un cast di eccezione. Abbiamo Sandra Bullock, George Clooney. E Anna, tu mi concedi di...
Ti concedo l'onore di parlare di Gravity, vai, tutto tuo.
Grazie mille. Allora, gli astronauti Ryan Stone e Matt Kowalski lavorano ad alcune riparazioni sulla stazione orbitante nello spazio, tipo la ISS, la stazione spaziale, penso che si chiami così, quando un'imprevedibile catena di eventi li scaraventa contro una tempesta di vetri. L'impatto è chiaramente devastante, distruggono tutto, una scena, bam, bulloni di qua, pezzi di là, ringhiere di là, di tutto, anche le ringhiere, sì, nello spazio. E praticamente i due attori, i nostri Sandra Bullock e George Clooney, rimangono nello spazio, a vagare nello spazio più profondo. Ho sentito molte interviste nell'arco degli anni, ed è sempre la paura più grande di ogni astronauta, rimanere così, dove non puoi muoverti chiaramente, non c'è, nel vuoto assoluto non puoi fare nulla, non puoi fare nessun movimento, e non c'è rumore. Lo spazio quindi non è più l'ultima frontiera nel film di Cuarón. Non c'è nulla da esplorare, in fin dei conti rimangono lì, fermi, sospesi, a guardare il nostro pianeta, così vicino ma pure così lontano, che va a ricreare un'ambientazione quasi estraniante rispetto a quello che è il pianeta Terra e il vuoto dello spazio, un po' come lo erano poi i film western, dove c'era questa landa desolata che non sapevi dove fosse, non sapevi quando fosse, era lì, lei c'era e tu ne facevi parte, estraniandoti da quello che era il resto del contesto della vita normale. E un po' questo Gravity secondo me lo riprende, questo tema un po' dello straniamento del western, una sensazione che tutto o niente possa accadere in quel momento e in quel luogo. È un po', è confusionario, perché Alfonso è confusionario in fin dei conti, ragazzi, ormai siamo al terzo quarto film e lui è confusionario, cioè, secondo me non ci ha capito nulla neanche lui e vuole spiegarcelo a noi. Anna, vuoi dissociarti? Ti do la possibilità di dissociarti da questa
ma
prima
guarda,
affermazione.
Voglio rimanere neutrale, nel senso che non mi sento di espormi così tanto, perché comunque qui abbiamo la nostra carissima Cinzia che ci sta ascoltando, quindi potrebbe mettermi le mani addosso, però in realtà vedo anche, diciamo, questa sua visione di rappresentare lo spazio come una visione prettamente americana, ovvero un luogo di avventure in cui l'uomo deve combattere ogni avversità prettamente naturale. E potrebbe anche, diciamo, fare un riferimento anche al cinema sovietico degli anni 70, in cui lo spazio è il posto più vicino possibile alla metafisica, che è anche comunque terreno di visioni interiori che diventano realtà. E possiamo anche fare, diciamo, questa sorta di marchetta a un'idea di origine o di ritorno alla vita, come in 2001 di Odissea nello spazio, che è comunque un momento di bellezza struggente in cui il corpo di Sandra Bullock pare danzare con una sorta di meravigliosa dolcezza. Ora, comunque, detto ciò, ci ascoltiamo la prossima canzone, che è Don't Stop Believing dei Journey.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night.
Giani con Don't Stop Believing. Allora ragazzi, siamo arrivati finalmente a parlare di Roma, un capolavoro di Alfonsino Cuaroncino del 2018, vincitore agli Oscar del 2019. Prima di lanciare Anna, che sta aspettando questo momento da una settimana, voglio ricordarvi che potete ascoltarci in replica il sabato alle 18, potete seguirci sul sito www.radio.it e sui nostri social, e su Instagram, @radioyulm, e su Facebook, Radio Yulm. Allora, Anna, cosa ci sai dire, cosa ci vuoi dire di Roma?
Allora, dallo spazio di Gravity passiamo al Messico del 1970. Roma è un quartiere medio borghese di Città del Messico che deve affrontare una stagione di grande instabilità economica politica. La protagonista, ed è importante specificarlo, è Cleo, che è una domestica tuttofare. Piccola postilla, l'attrice che ha interpretato Cleo è un'attrice messicana che fa il suo debutto cinematografico proprio all'interno di questa pellicola e si aggiudica una candidatura ai premi Oscar nel 2019 come miglior attrice, quindi anche lei è partita col botto come Alfonsino Cuaroncino.
Sì, che tra l'altro, mi intrometto, voi ve lo ricordate quando abbiamo seguito la notte degli Oscar, quindi la 2019, che per Roma, per l'attrice, c'era tutto il cast, era tutto bellissimo, tutti lì, tutti attaccati, non lo so, erano super carini, era tipo Kim Jong-un, io continuo a ribadirlo, era la stessa cosa. Ok, Anna, scusa, puoi ricontinuare.
Nella pellicola però interpreta questa giovane domestica i cui compiti non finiscono mai e sono così tanti che non riesce nemmeno, per farvi capire, a dare il bacino della buonanotte ai bambini. Questo perché nel Messico dei primi anni 70 inizia a nascere questa nuova ricchezza e diciamo che viene ostentato questo benessere dai padroni benestanti e nasce anche quella che è la schiavitù dei nullatenenti, fra cui fa parte questa povera Cleo. E diciamo che tutto questo convive in un sistema contraddittorio ma simbiotico in cui vi sono comunque delle tensioni sociali che non tarderanno ad arrivare, inizieranno a catapultare tutto questo clima in una sorta di clima politico in cui vi è una continua ricerca di consensi da parte dei politici, appunto. Il film, in particolarità, è girato in bianco e nero e quindi diciamo che cerca di ricordare quelli che sono, per l'appunto, ricordi nostalgici, ma soprattutto una forte denuncia sociale che Cuaron non teme di specificare e di esternare.
Beh no, ma anche perché probabilmente sarà legato a una certa, non voglio dire maturità artistica, probabilmente a una maturità di fama, cioè nel senso, io sono Cuaron, posso dire questo, perché comunque secondo me è un po' così, perché non ricordo se l'abbiamo già detto, o se magari i più affezionati se lo ricordano, ma Cuaron, se non sbaglio, e non credo di sbagliare, poi al massimo ti correggerete, in Roma lui firma la sceneggiatura, il montaggio, la fotografia, chiaramente la regia, cioè era un film fatto da lui. Che
è un po' qualcuno, Bong Joon-ho, cioè nel senso anche lui in Parasite firma tutto, regia, soggetto, sceneggiatura, produzione, quindi
però
hai capito che
so,
per vincere gli Oscar devi fare tutto da solo.
Sì, forse, però sì, Alfonso ha quella faccia un po' tosta, cioè lui ti guarda con quello sguardo come a dire guarda che l'ho fatto io da solo, cioè ho distrutto un po' l'idea del cinema che ci descrivono per chi fa CMP al primo o al secondo anno, che ci dicono il film è una coralità, la creazione di un film è una coralità di funzioni, manovali, di scrittori. E lui un po' distrugge questo. Lui dice
sì,
no,
ma
il cinema non è coralità.
Il professor Canova, quando fece quell'uscita su Roma, andò proprio a contestare questa diciamo necessità tra virgolette da parte di Cuaron di voler esternare la sua bravura, del tipo guardate quanto sono bravo, ho fatto tutto da solo. In effetti
sì,
diciamo,
dava un po' quell'idea del bambino cattivo al parco giochi che possiede il pallone,
sì,
che
perché
lui decide come si fa, lui decide chi gioca, lui decide quando si gioca, il risultato, ha dato un po' quell'impressione. Però è innegabile che comunque Roma come film a sé, estraniandolo un po' da chi è il regista, da in che condizioni è stato fatto, è comunque un gran bel film. Non rientrerà nei gusti della maggioranza, comunque un film in bianco e nero. Io tipo non so se ad oggi riuscirei a rivederlo. Cioè, l'ho visto una volta, penso che mi possa bastare quella.
Sì.
Anche perché, se non sbaglio, era solo su Netflix. O mi ricordo
sì,
male, è uno dei primi film solo su
Netflix. Se non sbaglio
Netflix.
È stato distribuito da Netflix.
Ed è quello che ha un po' aperto il discorso sul dibattito solo Netflix o no, che poi ha investito anche il buon Scorsesino con The Irishman. Noi però ci avviciniamo a Call Me By Your Name, all'ultimo intervento in cui apriremo i microfoni e e parleremo con tutti. Stuck in the Middle, Steelers Will. Ogni settimana sono costretto a correggermi. Il titolo di questa canzone degli Steelers Will era Stuck in the Middle with You. Pardon, ragazzi, è un errore, ogni settimana ci deve stare su una canzone, se no non mi diverto. Chi si può dimenticare i miei Polis, i miei fantastici Polis, nuova band che ho creato io settimana scorsa, 2 settimane fa, ora,
insieme ai Tup Tup.
Sì, insieme ai Tup Tup, bravissima. Allora, siamo arrivati all'ultima rubrica, all'ultimo intervento, prima e unica rubrica di Metal Jacket, Call Me By Your Name. Allora, apriamo tutti i microfoni, Cinzia, Ale, ci siete con noi.
Ciao a tutti.
Che piacere parlare, ragazzi.
Perché che bello risentirvi.
Noi siamo
che
qui con il nostro autore, ma con la massima esperta di Quaron. Per quale motivo, Cinzia? Vuoi dirlo tu o lo dico io?
Perché io... vuoi dirmelo tu per me? Fallo, guarda, così non sembra che mi vanti.
Allora, perché Cinzia ha portato la sua tesi triennale proprio su Quaron e in particolare sul terzo film di Harry Potter. Ora, partendo dal presupposto che, possiamo dirlo, Quaron, perché l'ha detto lui in un'intervista, fa film quando ha bisogno di soldi e ce ne siamo accorti da Roma che ha fatto tutto lui, forse per questo motivo, io ti lancio questa provocazione, ovvero che tra tutti i film di Harry Potter, quello che da piccola mi ha annoiato di più, che non sono mai riuscita a vedere fino alla fine e... l'ho sempre odiato perché dicevo, ah, il terzo è brutto, è proprio Il prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuarón. Puoi smentirmi, puoi farmi cambiare idea, cosa puoi dirmi?
Io ti posso dire che hai certamente ragione, ma non è per la regia di Cuarón, perché quella in realtà è super attenta a un sacco di tematiche adulte, come stavate dicendo prima nell'intervento, nel senso che nel terzo si comincia a parlare di depressione, di assassinio, di tradimento, tutte cose che poi si sviluppano, ma è proprio nei contenuti, nel senso che il terzo in generale è molto criticato perché non c'è Voldemort, non c'è Voldemort in nessuna sua forma, ci sono però i pericoli interiori dei personaggi, come cercava di dire già, che è tutta un'altra cosa, e il Cuarón lo rende in una maniera pazzesca. La regia è fenomenale, c'è una scena che io adoro ma che non sto qui a descrivere perché purtroppo Call Me By Your Name è troppo corto per poterne parlare, ma ti faccio soltanto presente che le scelte stilistiche di Cuarón ricorrenti sono sempre le stesse in tutti i suoi film, sono le carrellate, le panoramiche, la macchina da presa in costante movimento, i dettagli e i particolari che li utilizza in diversi modi, in particolare nel Prigioniero di Azkaban lui usa la macchina da presa per entrare dentro i personaggi, cioè per capire che stanno parlando di cose importanti. Chiudo qui su Harry Potter perché potrei dire tantissimo, come detto tu ci ho scritto una tesi sopra, però vorrei anche parlare un po', intanto sentire Alessandro che è stato zitto tutto il tempo e poi vorrei anche parlare degli altri film.
Sì, infatti Ale, dici qualcosa.
No, beh, io da bambino amavo questo capitolo perché proprio notavo che c'era qualcosa di diverso da tutti gli altri Harry Potter. Cioè proprio vedevo che c'era lo stacco netto, ma anche nel production design, nella scenografia, nei costumi, negli oggetti di scena, già sì. Le bacchette cambiano, già le bacchette da essere belle, stilose, sì. Tutte zigogolate, con mille stilemi, diventa tutto più unico, ogni personaggio è riconducibile a qualcosa sempre di diverso, anche come si vestono i personaggi, sono più sfatti, sono più veri.
Esatto. Sono più veri, ed esatto, perché Cuarón lascia libertà assoluta nell'indossare la divisa, nel non indossarla quando non sono a lezione. Cioè, basti pensare che per iniziare a registrare lui ha chiesto ai tre protagonisti di scrivere un tema, un saggio, che raccontasse la vita dei loro personaggi, quindi di Harry, Ron e Hermione, però dal punto di vista degli attori, quindi per capire quali emozioni li collegassero e come poterli rendere al meglio. Ha fatto un lavoro enorme prima.
No, è che Cuarón non aveva voglia di scrivere, ha detto posso sfruttare dei bambini per scrivere la sceneggiatura?
Che potrebbe anche dare.
Ma sai... ora diventa... No. E che non aveva voglia.
Ma lo sai che lui non voleva neanche dirigerlo questo film? E per spiegarti perché l'ha fatto, ho una metafora bellissima. Perché, come avete detto voi, Cuarón si affaccia al cinema hollywoodiano non da subito. I primi suoi film, solo con Tu Pareja e anche la Little Princess, non sono molto particolari, di nicchia. In The Little Princess lui comincia a parlare anche di temi magici e di, diciamo, tematiche che torneranno anche in Harry Potter per certi versi. Ma la cosa bella è che lui dice che quando gli hanno proposto di fare Harry Potter lui ha pensato che in realtà voleva fare altro, lui voleva fare già Children of Men, lui stava già pensando anche a Roma in una fase molto embrionale, però ha detto che quando si fanno film per Hollywood è come mangiare una scatola di cereali, perché c'è il giochino che tu vuoi prendere, tu fai tutti i film che ti trovano e che devi fare per poi arrivare a quello che era il tuo piccolo prodotto di successo, che appunto è il giochino. Però che cosa succede? Che le persone, e la madre in questo caso, non sanno che a lui piace fare film per Hollywood, ed è questo il motivo per cui ha accettato alla fine anche per colpa o grazie a Guillermo del Toro di fare Harry Potter.
Ok, ma vorrei un attimo staccarmi da Harry Potter. Alessandro, ritorno da te, ma per chiederti sempre un parere, ma su Cuarón in sé, non legato a Harry Potter, cosa ne pensi tu? È un tuo George Lucas o no? O è un tuo Martin Scorsese?
No, allora, oddio, troviamo una via di mezzo, prendiamo uno Spielberg, è un mio Spielberg.
È a metà, ok, quindi.
È a metà, cioè non è George Lucas.
Bene, ma non benissimo, dai.
No, mi piace parecchio. Ho visto alla fine, a un punto, questi film che abbiamo citato in scaletta, comunque mi sono piaciuti parecchio. Mi è piaciuto parecchio Roma. Cioè, Roma e Harry Potter sono un po' agli antipodi, perché Harry Potter rappresenta la mia infanzia, la mia crescita col cinema, e Roma è un po' l'apoteosi, cioè proprio basta, il film totalmente totalmente autoriale, quasi totalitario, dittatoriale, perché appunto un regista che si mette a curare, oltre al montaggio, anche la fotografia, cioè non che un regista non stia dietro alla fotografia e al montaggio, attenzione, il regista comunque con dietro fotografia, il montatore segue, indirizza, ma questa volta si è proprio messo non solo dietro la macchina da presa, ma proprio la presa in mano, E al montaggio stavolta ho detto, boh, basta, sono tranquillo, me ne sto da solo in un, nel mio antro a montare tutto, che di solito un regista impazzisce a un certo punto, dopo che hai finito di girare il film, basta, c'hai la nausea, non, quasi non lo vuoi più vedere, cioè, quindi proprio...
Beh, è giusto dire che comunque, prima abbiamo detto che alcuni hanno criticato questa scelta, però è innegabile dire che comunque ce ne vuole, non lo possono fare tutti, cioè, no, esatto. Mettere... seguire un proprio progetto.
Beh, ci ha lavorato per 14 anni
in ogni, cioè, su questo dobbiamo fare comunque un ammetto, dobbiamo dirlo, non è normale. Anna, ti sento silenziosa, hai finito le parole?
No,
su parola,
stavo a dire la verità ascoltando tutti i diversi pareri, perché poi abbiamo Cinzia che era più su Harry Potter, che ci ha dato davvero una grandissima panoramica su anche sul sulla regia di Cuarón, e poi ho ascoltato anche Alessandro, quindi ero proprio lì in ascolto,
in adorazione.
Questi due pareri comunque anche un po' differenti dai nostri. Io direi che Your Metal Jacket è giunto al termine della sua puntata, quindi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori per averci ascoltato, ringraziamo Massimo che ha regia, Cinzia ed Alessandro, e anche a te Giacomo che comunque hai portato, diciamo, la puntata.
Grazie a te Anna,
sulle spalle, perché devo ancora abituarmi a questo nuovo modo di fare regia a distanza, a fare speaker a distanza.
Grazie Anna, è bello avervi qua, ringrazio tutti, ragazzi ci sentiamo settimana prossima, vi voglio ricordare la replica di sabato alle 18, buona settimana, ci sentiamo martedì prossimo, ciao ragazzi!
Ciao ciao!
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul
Metal
Jacket.
Yul Metal Jacket.
Know that you want to, and I know that you do. Come in here and love with me.
Ero diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.